Che cosa significa la vera comunione? Oppure quando esiste una vera comunione? Spesso sentiamo dire non mi sento in comunione, oppure non siamo in comunione con quella chiesa. Il termine greco per comunione è koinonia, tutti sappiamo questo termine, sicuramente ci sono delle riviste anche in Spagna, ad esempio koinonia, che deriva da una parola che significa comune, ciò che è comune, ciò che è di uso comune. Alcuni autori greci definivano la koinonia come una comunanza di interessi, di valori e di prospettive di vita. Gli amici usavano questa parola, si usa anche nella Bibbia questa parola molte volte, ad esempio in Luca, capitolo 2, quando si parla della Chiesa, che ognuno metteva in comune le cose che aveva. E gli amici usavano questa parola spesso, koinonia. E la usavano per dare l'idea che tutto ciò che loro avevano era in comune, dalla vita alle cose quotidiane, dai pensieri alle azioni. Questa mattina, come ultima domenica dell'anno, per poterci proiettare verso il nuovo anno, vorrei vedere con voi che cosa significa la vera comunione e quando esiste la vera comunione. E per vedere questo vedremo tre segni o tre segnali della vera comunione. E andremo in un testo biblico che si trova in Prima Giovanni, capitolo 1, i versetti da 1 a 9. Così che cercheremo di vedere che cosa significa la comunione, come dovremmo viverla come cristiani e soprattutto quando siamo in comunione gli uni con gli altri e con chi siamo in comunione. Leggiamo questo testo, Prima Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 9. Prima Giovanni è una lettera interessante, non semplice all'inizio, è una lettera circolare dove l'autore in qualche modo ripete certi argomenti ampliandoli ancora di più a man mano che avanza in questi argomenti. E è una lettera scritta probabilmente verso la fine del primo secolo, anni 90-95 d.C., è uno degli ultimi libri del Nuovo Testamento e in qualche modo Giovanni la sta inviando a delle chiese dell'odierna Turchia. Giovanni era a Efeso probabilmente quando scrive questa lettera e lo scopo di Giovanni è aiutare i credenti a capire quali sono i segni del vero cristianesimo. C'erano alcune eresie che stavano circolando nella chiesa dove Giovanni era responsabile. Uno di questi era l'idea che Gesù Cristo non è mai venuto in carne in realtà. Era uno spirito che scese su Gesù di Nazaret al battesimo e lo lasciò poco prima della morte in croce. Quindi è una lettera un po' complessa sotto certi punti di vista, bisogna conoscere un po' la filosofia greca per comprendere in profondità anche certe affermazioni. Però in sostanza è una lettera che ci aiuta a capire quali sono i segni di un vero cristianesimo. Andiamo a leggere questa lettera. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi che cos'è la vera comunione? Cominciamo con il primo segno di una vera comunione. La vera comunione inizia con una relazione profonda, personale e intima con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Guardate come Giovanni inizia la sua prima lettera. Versetto 3 dice: e quel che vi abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione e con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Noi siamo convinti questa mattina, credo che non siamo discriminatori se facciamo un'affermazione così categorica, che il cristianesimo è superiore a tutte le altre religioni. Non vogliamo essere discriminatori, non vogliamo considerare gli altri come delle persone inferiori, però dobbiamo riconoscere. Non che il cristianesimo sia una religione, ovviamente, ma uso questa parola per capirci. Le religioni non ti trasmettono vita. Continui a essere lo stesso, non fai certe cose, ne fai altre, con lo scopo di migliorarti. Il cristianesimo invece è totalmente diverso. Il cristianesimo non cerca di farti diventare migliore. Il cristianesimo ti dice che sei cattivo, che sei nemico della verità, che in te non abita alcun bene. In poche parole ti dice che sei spacciato. Questo è il cristianesimo, così come lo annunciamo molte volte. Ma il cristianesimo non ti lascia lì con queste affermazioni. Se obbedisci alla voce di Cristo sei trasformato in una nuova creatura, dice Paolo in Seconda Corinzi. E non solo questo, ma una nuova vita scorrerà in te. Non so se ricordate un po' le cronache di Narnia, quanti di voi hanno visto i film o avete letto il libro. Un certo Eustache, il cugino dei Pevensie, che incontra il leone. Lui cerca di togliersi la sua vecchia pelle perché diventò un drago a causa della sua codizia, scusate, questo vedete in spagnolo, della sua avarizia. E quando incontrò il leone, che era Aslan, che rappresenta Gesù, cercava di togliersi quella brutta pelle, ma non poteva farlo da solo, finché il leone non gli, con la sua zampa, gli tolse quella pelle. Lui disse: che cosa è successo? Ho sentito un dolore, ma un dolore buono. Il cristianesimo è così, ti dice che non puoi essere quello che vorresti essere, che sei nemico della verità, che in te non abita alcun bene, che sei spacciato, ma poi ti presenta l'alternativa, che è Gesù Cristo, nel quale tu potrai avere una nuova vita che scorrerà in te e sarai totalmente nuovo in tutto ciò che sei, che fai, che pensi, che dici, che desideri e che vuoi. La vera comunione è sperimentare innanzitutto la vita. Per Giovanni. E la vita comincia con una relazione intima, profonda, personale con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. È un passaggio, dice Giovanni, dalla morte alla vita, perché conosci il Padre e conosci il Figlio. Spesso pensiamo che la comunione sia semplicemente condividere certe dottrine o certi riti o far parte di una certa denominazione. Non è questa la comunione. Comunione vera significa innanzitutto avere vita, non essere semplicemente dei credenti. Perché sapete, anche i demoni sono credenti, dice Giacomo, però questo non li trasforma in esseri viventi. Coloro che hanno vita sono discepoli del Padre e del Figlio. Non solo si definiscono credenti, ma hanno sperimentato e sperimentano una qualità di vita che è superiore a quella degli altri. Se siamo qui questa mattina è perché abbiamo sperimentato questa vita, e questa vita è una qualità di vita, scusate il gioco di parole, superiore alla vita che quelli che stanno fuori stanno vivendo. O dovrebbe essere così. Il cristianesimo biblico non lo si può imitare, non si può giocare a essere credenti. O sei un discepolo o non lo sei, non puoi essere ciò che non sei. Molti credono che essere in Cristo significhi, come dicevo prima, far parte di una certa chiesa, o fare certe cose, o andare in un certo luogo la domenica mattina. No, l'essere cristiani invece ha a che fare con la vita. Una vita nuova sconosciuta agli esseri umani. Ed è una relazione intima con il Padre e con il Figlio. Una relazione che coinvolge tutti gli aspetti del mio essere. La mia mente, le mie emozioni, i miei desideri, le mie mete, le mie ambizioni, ciò che voglio, ciò che non voglio, ciò che faccio, ciò che non vorrei fare. Ecco come Cristo definì una volta la comunione nel Vangelo di Giovanni, che può essere definita anche come vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la comunione. La comunione inizia sempre da una relazione intima, personale e profonda con il Padre e con il Figlio suo. Se non c'è questa realtà, non c'è comunione, non c'è vita. Prima di conoscere il Vangelo, io, tu, eravamo per natura morti. E Paolo usa una parola interessante: estranei alla vita, in Efesini, senza Dio e senza speranza nel mondo. Questa è la nostra condizione prima di conoscere il Vangelo. Però per Giovanni la sua lettera inizia con questo strano modo. Dice: quel che era dal principio, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo toccato. Per Giovanni la vita non è semplicemente una teoria, è un'esperienza personale con qualcuno che è realmente esistito, realmente venuto, realmente ha parlato, realmente ha insegnato, realmente è morto, realmente è resuscitato e realmente oggi offre la vita a quanti sperimentano questa relazione intima, profonda e personale con il Padre e con il Figlio. Così la comunione inizia con questa relazione intima, personale e profonda con il Padre e con il Figlio. Ma che cosa produce questa relazione con il Padre e con il Figlio? Guardate cosa dice Giovanni nel versetto 3. Quel che abbiamo udito e visto, ricordate quando usate queste, quando ascoltate queste parole, quel che abbiamo visto, udito, sentito, toccato, dovete relazionarlo a questa filosofia che c'era dietro, no? Che Gesù non era realmente un uomo ma era uno spirito, no? Giovanni dice: no, era realmente vero, perché io l'ho toccato, io l'ho ascoltato. E dice: quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi e con la comunione con il Padre e con il Figlio. Però guardate cosa dice al versetto 4: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Che cosa produce questa relazione intima, personale, profonda con il Padre e con il Figlio? Beh, una gioia completa, una gioia piena, una gioia abbondante. La mia domanda è questa mattina, non so come si chiamava il ragazzo che suonava.
Andrea.
Andrea ha detto che siete pieni. Adesso non ho capito se siete pieni di panettone o di che cosa. Però il concetto è: c'è veramente una gioia nella tua vita o sei qualcuno che quotidianamente semplicemente fa degli atti perché deve farli, o la domenica mattina viene qui perché ormai è abituato a venire qua la domenica mattina? Cioè, la tua vita com'è realmente? Perché Giovanni dice che chi è in comunione con il Padre, con il Figlio, ha una gioia completa, una gioia piena, una gioia che si vede. Così la vera comunione inizia con una relazione profonda, personale e intima con il Padre e con il Figlio. Ma che cosa produce questa comunione intima, personale con il Padre e con il Figlio? E questo ci porta al secondo segnale di una vera comunione. La vera comunione porta a un nuovo stile di vita. Guardate cosa dice al versetto 5 e 6. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, cioè Gesù, che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Per la terza volta Giovanni usa questa parola, comunione. La comunione inizia con una relazione intima, profonda e personale con il Padre e con il Figlio, e questo porta la gioia, però produce qualcosa di nuovo e produce un nuovo stile di vita, una nuova realtà. Quindi Giovanni dice ancora che chi è in comunione con il Padre e cammina nelle tenebre sta mentendo e non mette in pratica la verità. Letteralmente nell'originale significa: chiunque cammina nelle tenebre non fa la verità. Ora, in italiano non esiste questa costruzione verbale. Io non faccio la verità, io dico la verità. No, ma per Giovanni la verità è un'azione, è un atto concreto. Chiunque dice di essere in Lui e camminare con Lui e di essere in comunione con Lui, cioè con il Padre, ma cammina nelle tenebre, non fa la verità. Quando Giovanni usa il termine verità molte volte in questa lettera, ma soprattutto nel Vangelo di Giovanni, la parola verità si lega alla parola di Dio, alla verità, alla parola scritta. Infatti in Giovanni 17:17 Gesù, pregando il Padre, dice: Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Così siamo in relazione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo, ci troviamo in una nuova realtà di vita perché sperimentiamo la vita e scopriamo di godere di ciò che il Padre e il Figlio ci dicono Perché il padre e il figlio parlano. E non solo questo, ma amiamo anche le loro parole. E amando le parole di Dio, ti ritrovi ad applicarle nella tua vita. Allora sì che fai la verità, sì che agisci nella verità, sì che pratichi la verità. E così la vera comunione porta a una profonda trasformazione della tua condotta, della mia condotta, perché pratichiamo la verità, cioè le parole di Dio. Ma soltanto se hai questa nuova vita puoi amare le sue parole, perché se non hai questa vita non puoi amare le sue parole. E la Bibbia è molto chiara su questo. Paolo, in modo particolare nella sua prima lettera ai Corinzi, dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito perché sono pazzia per lui e non le può comprendere, e soprattutto non le vuole comprendere. Possiamo dire che l'uomo senza Dio, l'uomo che non ama la parola di Dio, l'uomo che non ha la vita di Dio che scorre in lui, perché non ha questa comunione con il Padre, con il Figlio intima, non ama le cose di Dio. Ma ciò che è interessante, noi molte volte pensiamo che alle persone che non credono sia sufficiente parlargli di Gesù che loro credono. No, se non c'è un intervento dall'alto non crederanno mai, perché è lo Spirito che produce la vita, non siamo noi a produrla. E l'uomo naturale, cioè l'uomo che non conosce Cristo, che vive la sua vita come tutti gli altri esseri umani senza Dio, non riceve le cose di Dio, da un lato, non ha gli strumenti per poterle ricevere, ma non le vuole neppure, perché Paolo è chiaro, da un lato dice non le può ricevere, perché non ha la potenza per riceverle, dall'altro non vuole riceverle, perché non gli interessa. Ma chi ha la vita del Padre e del Figlio, allora sì, che ama quelle parole, allora sì che desidera viverle, sì che desidera applicarle, sì che desidera praticare quelle parole. Chi sperimenta una relazione intima e profonda con il Padre ha una nuova vita ed è anche nuovo nelle sue azioni, perché vive e mette in pratica le parole di Dio. Come dicevo prima, il cristianesimo biblico non solo non può essere imitato, ma è una nuova vita che scorre nelle tue vene e che ti porta o ti conduce a nuove abitudini, perché ami la parola di Dio. Prima di conoscere il Padre e il Figlio eravamo per natura figli d'ira, dice Paolo. E vorrei farvi vedere la nostra radiografia prima di conoscere il Vangelo. Andate in Tito, capitolo 3. C'è un po' la radiografia di tutti noi. Siamo abituati a fare radiografie, no? Quanti di voi hanno fatto una radiografia? Nessuno? Siete fortunati. Avete fatto, quindi cosa serve una radiografia? Perfetto, Alessandro, grazie. E qui Paolo ci dà una radiografia di quello che noi eravamo prima del Vangelo. Tito 3:3. Dice così Tito 3:3. Perché anche noi, lui si inserisce in questo gruppo di persone, anche noi eravamo un tempo insensati. Sarebbe interessante studiare ogni singola parola. Non abbiamo il tempo questa mattina, per quello che Paolo sta esprimendo. Insensati, cioè persone senza senno, insensati, ribelli, questa parola che si usa molte volte per dire la ribellione contro il Vangelo. Eravamo insensati, ribelli, traviati, cioè ingannati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, e questa è la parte più brutta, odiosi e odiandoci a vicenda. Non so se avete mai letto questo testo e se vi siete mai fermati a riflettere sulle parole di questo testo. Tu eri cattivo, eri invidioso, eri odioso e odiavi gli altri, e gli altri ti odiavano. Questo è quello che dice Paolo. Ma quando il Vangelo è arrivato, hai cambiato il tuo stile di vita. Il tuo stile di vita è totalmente nuovo, e guardate cosa dice sempre Tito, capitolo 3, versetti 1 a 2. Mi è scappata la pagina. Tito 3, 1 a 2. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, della suocera, della famiglia, del vicino che magari ti ha scocciato con tutte le sue cose, le lamentele, l'amministratore, le riunioni di condominio. No, dice che siate gentili, che non dicono male di nessuno, che non siano litigiosi, ma siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Non so se hai mai riflettuto su questo testo. Mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, qualunque tipo di uomo, che ti piaccia o non ti piaccia, o di donna, che sia amabile o meno. No, che non siano litigiosi, che non dicano male di nessuno, che mostrino grande gentilezza verso tutti gli uomini. Quando hai questa relazione nuova con il padre e con il figlio, ami ciò che il padre e il figlio ti dice o ti dicono, e vuoi fare le cose che il padre e il figlio ti hanno detto. E sapete, se il primo segnale di una comunione vera è una relazione intima, profonda, personale con il padre e con il figlio suo, e questo porta alla gioia, il secondo step porta a un cambio di stile di vita, e questo porta con sé, sapete che cosa? La felicità. Sembra strano, però il Salmo 1 fa questa relazione: felice l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è... Ricordate come continua? Sì. E la parola beato, sapete cosa significa? Felice. Ma letteralmente è qualcosa di più che felice, è qualcuno che è totalmente soddisfatto, perché beato significa soddisfatto, pieno, completamente pieno. Ma la cosa interessante dell'essere soddisfatto è che non è che lui che lo dice di sé, ma sono gli altri che, vedendolo, dicono: quello è un uomo soddisfatto, è un uomo felice. Quindi il primo step di una vera comunione inizia con una relazione profonda, intima e personale con il padre e con il figlio suo, e c'hai la gioia. Il secondo step è che questa relazione intima ti produce vita, che ti porta a un nuovo stile di vita, e questo ti dà la felicità, perché ami le parole di coloro che hanno parlato. Colui che in relazione con il padre e con il figlio ha una nuova vita, quindi la gioia, sperimenta un nuovo stile di vita e quindi la felicità. Però è interessante che non è un uomo o una donna isolato, è un uomo o una donna che ha delle relazioni. E questo ci porta al terzo segnale di una vera comunione, o cosa significa la vera comunione. Guardate cosa dice nel versetto, ritorno alla prima lettera di Giovanni, versetto 7: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, per la quarta volta Giovanni dice: abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Primo step è una relazione profonda, intima e personale con il padre e con il figlio. Secondo step, un nuovo stile di vita. Il terzo step, o il terzo segnale di una vera comunione, è che la vera comunione ci lega a chi ha la stessa vita che noi abbiamo e ci pulisce dentro. Non so se ricordate, qualche anno fa, adesso ovviamente non c'è più perché si è ritirato dal calcio, c'era una pubblicità molto interessante. C'era Del Piero e la Chiabotto, l'acqua rocchetta, ricordate? Gling gling, belli fuori, puliti dentro, ricordate? Beh, è quello che Giovanni sta dicendo: belli fuori, puliti dentro. Questo è ciò che produce la vera comunione. Così ricapitoliamo: la vera comunione inizia con una relazione personale, profonda e intima con il padre e con il figlio suo Gesù Cristo, porta a un nuovo stile di vita. E infine Giovanni a questo punto mette un concetto nuovo: se Dio è luce e tu sei luce, allora ti trovi in una nuova realtà di vita. Tu condividi la tua stessa vita con coloro che hanno vissuto la stessa esperienza di avere il padre e il figlio. A un certo livello, colui che nella vera comunione sta sperimentando la vera gioia, perché è con il padre e con il figlio, sperimenta anche la vera felicità, perché ascolta le parole del padre e del figlio, ma a un livello più profondo sperimenta il vero amore, perché ha relazione con coloro che hanno la stessa vita che lui stesso ha. Ed è interessante che Giovanni in questa lettera non so quante volte parla di questo amore, Ad esempio, noi amiamo perché egli ci ha amato per primo. Oppure, chi dice di amare Dio e odia suo fratello non l'ha né visto né conosciuto. Figlioli, amatevi gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Giovanni non si è inventato questo comandamento, lo aveva già ascoltato da qualcun altro. L'ultima notte del suo maestro, prima che il suo maestro li lasciasse, disse così il suo maestro: io vi lascio un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Giovanni arriva al grado più alto in questo momento. Essere in rapporto con altri e vivere con loro in modo intimo, profondo e personale. La stessa relazione che hai con il padre e con il figlio suo la puoi avere con coloro che vivono la stessa esperienza e la stessa relazione con il padre e con il figlio e hanno la stessa vita. Ed è interessante che questo fu il progetto, era il progetto del creatore fin dall'inizio. Sapete le prime parole del creatore, o la seconda, quali furono? In Genesi 2,18, relativamente agli uomini ovviamente: non è bene che l'uomo sia solo. È vero che questo è un testo che dovremmo applicarlo al matrimonio in primo luogo, perché Dio sta preparando per Adamo una compagna, però in realtà queste parole valgono a tutti i livelli, anche se non sei sposato o sposata, perché la relazione è ciò che noi abbiamo bisogno, e quello che stiamo soffrendo in questo momento di coronavirus è proprio questo: la impossibilità di poter tenere relazioni profonde con gli altri, perché abbiamo paura degli altri, gli altri hanno paura di noi. E quando ti avvicini a qualcuno, adesso col coronavirus, ci stai ben attento a starci lontano, perché non vuoi contagiarti. Ma in realtà noi non siamo stati fatti per questo, ma per essere insieme, per camminare insieme, per vivere insieme, per sperimentare una comunione insieme. Siamo in un'epoca di forte sviluppo dei mezzi di comunicazione. Chi di voi non ha Facebook? Chi di voi non ha Facebook? Siamo in 5. Instagram, Twitter, si riducono sempre di più, eh? Siamo partiti di qua. WhatsApp, vi ho fregati qua, eh? Alessandro, sì. Siamo in un'epoca di uno sviluppo di comunicazione tremendo. Siamo stufi di comunicazione, di quante notizie riceviamo. Siamo sempre connessi e quando non c'è linea siamo veramente messi male. Però mai come a questo momento siamo più soli del passato, siamo veramente soli. Sapete, qualche anno fa, non so, forse i più giovani non lo sanno, però penso di sì, Vasco Rossi, conoscete Vasco Rossi? Questo sicuramente, non avete Facebook, però Vasco Rossi sì. Qualche anno fa Vasco Rossi cantava "Siamo solo noi", quelli che si alzano la mattina presto, quelli che vanno a letto con mal di testa, che bevono, cioè siamo noi quelli che facciamo tutte le cose più estreme. Beh, iniziò con "Siamo solo noi" e Vasco Rossi finì con la canzone "Siamo soli". Guardate questa canzone, "Siamo soli". Si parte da "Siamo solo noi", perché siamo egocentrici, facciamo quello che vogliamo, per arrivare "Siamo soli". Perché siamo soli? Lo sapete perché siamo soli? Perché siamo tremendamente egoisti. C'è sempre qualcuno che cerca i propri interessi. Se vai al supermercato, qui in Spagna è un po' diverso, c'è sempre qualcuno che ti vuole fregare il posto, è vero? La mia prima esperienza al Mercadona, che è una catena di supermercati in Spagna come la nostra Esselunga, la prima cosa che io feci quando dissero aprire una cassa, io mi fiondai, perché abituato qui a Milano che quando aprono una cassa, tu, anche se sei in fila all'ultimo della cosa, tu già arrivi per primo. Lì no, mi hanno detto: no, devi fare il tuo, devi aspettare il tuo turno. Beh, al supermercato c'è sempre qualcuno che cerca di fregarti. Se sei sui mezzi pubblici, sono pochi quelli che si alzano a darti il posto. Se il rapporto con tua moglie non funziona, tu puoi cambiarla e sceglierne un'altra. Non importa se le persone debbano soffrire, tu hai diritto a essere felice e tu hai diritto di raggiungere i tuoi obiettivi, costi quel che costi, non importa se gli altri dovranno soffrire. Siamo profondamente egoisti, per questo siamo soli. Ma Giovanni dice: no, la vera comunione produce una vita nuova perché è una relazione intima, profonda e personale con il Padre e con il Figlio. E questa relazione intima, profonda e personale ti porta alla gioia, e questo ti porta anche a un nuovo stile di vita, perché ami le loro parole, e queste loro parole che tu stai praticando ti portano alla felicità. E non soltanto questo, ma ti portano a sperimentare ciò che tutti gli uomini desiderano. In questa stanza e fuori non c'è nessun uomo sulla faccia della terra che non desideri amare ed essere amato. Nessuno. Giovanni fa questo percorso. La vera comunione è una realtà di vita che produce vita, che si sperimenta quotidianamente. Così Giovanni assicura che chi è nella luce ha la vera comunione con coloro che hanno la stessa vita che procede dal Padre e dal Figlio, e condivide con loro tutto ciò che è, tutto ciò che fa. Ciò che è interessante è come Giovanni costruisce questa frase. Lui usa un presente. Nella nostra lingua il presente è diverso dalla lingua greca. Per noi, se dico mangio, sto mangiando adesso. Per il greco, mangio significa mangio, sto mangiando e continuo a mangiare finché non faccio un'altra cosa. Giovanni dice abbiamo, non dice avremo o abbiamo avuto, ma è un presente progressivo, un po' come quello inglese. Continuiamo ad averla, perché questa stessa vita che oramai ci ha investito, che ci ha cambiati dentro, è una vita che continua sempre, non si ferma. E quindi scopriamo di essere una famiglia, non solo la domenica. Una delle cose più tristi che vedo, che stiamo cercando di lavorare su questo, io e Angelica, è che la Chiesa sia Chiesa, non sia semplicemente un luogo dove vado la domenica mattina. Che la Chiesa sia un momento, che la Chiesa sia una relazione, che la Chiesa sia incontro. Che la Chiesa si incontri nelle case, anche se adesso non possiamo con il coronavirus. Che la Chiesa si senta, si ascolti, che la Chiesa si incontri, che non sia un momento solo della domenica mattina, del mercoledì pomeriggio, del mercoledì sera quando avete il culto, ma è stare insieme, servirsi reciprocamente, sentirsi reciprocamente, amarsi reciprocamente, sopportarsi reciprocamente a volte. Questa è Chiesa. Siamo una famiglia e dovremmo vivere come famiglia. E non solo, ma Giovanni inserisce un concetto che a prima vista sembra non centrarci niente. Dice: se camminiamo nella luce come egli nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, mi sta bene. Però poi dice: e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Non c'entra niente questo concetto, secondo me, con la mia mente razionale non l'avrei mai messo in questa lettera, perché non serve in questo momento. No, per Giovanni è un'importanza notevole, perché la comunione con gli uni e con gli altri, scusate, è bella. Perché la comunione è bellissima, però alla lunga la comunione è molto pericolosa, perché tu scopri chi sei e chi sono gli altri. Sapete chi è la persona che può più farmi male al mondo? Sapete chi è? È una domanda, eh? Mia moglie. E sapete qual è la persona devo costruire in italiano. La persona che può fare più male a mia moglie sono io. Perché? Perché più sei intimo a qualcuno e più scopri i difetti di quel qualcuno, e questi ti fanno imbestialire, perché tu sei diverso, tu sei perfetto, mentre l'altro no. L'altro deve essere cambiato, l'altro deve essere come tu sei, perché tu sei il perfetto, l'altro non è perfetto, e quando l'altro diventerà come tu sei, allora sì che sarà perfetto. Giovanni dice: ok, hai la vita del Padre e del Figlio, hai le parole del Padre e del Figlio, hai l'amore degli altri come te, però sappi che camminando ti sporchi e hai bisogno di uno strumento che ti permetta di vedere il male che c'è in te e di aiutarti ad uscire da quel male. Ed è solo una persona, e il sangue di Gesù Cristo ti purifica da ogni peccato. Cioè, più sei in comunione, più sto in comunione con Angelica, mia moglie, più scopro quanto io sono malvagio, quanto io ho bisogno che Cristo mi purifichi ogni giorno, quanto io ho necessità di vedere il male che abita in me e chiedere perdono quotidianamente a mia moglie e mio figlio. Però non vado in depressione, perché ho uno strumento che mi permette di continuare questa meravigliosa relazione che ho con mia moglie, che è il sangue di Gesù Cristo, perché quel sangue mi garantisce che io posso continuare a camminare con lei, perché i miei perdoni, i miei peccati saranno perdonati. Sembra non c'entrare niente, ma c'entra tantissimo. Così abbiamo detto quali sono i segni di una vera comunione. Quando sono in comunione con qualcuno? Beh, i segni sono tre. Ovviamente non abbiamo esaurito tutto il discorso sulla comunione, c'è molto altro da dire, ma questo è sicuramente il gradino principale o base. La vera comunione inizia sempre con una relazione profonda, personale e intima con il Padre e con il Figlio suo, e questo produce una nuova vita e di conseguenza la gioia. Però questo porta a un nuovo step, che è un nuovo stile di vita, un cambiamento, una trasformazione del cuore, della mente, dei pensieri, e questo porta alla felicità, per poi arrivare al gradino più alto, che è una vera relazione intima con coloro che sperimentano la tua stessa vita, perché hanno il Padre e il Figlio, e questo ti porta all'amore. Gioia, felicità e amore sono tutte legate a questa profonda relazione intima, personale, con il Padre e con il Figlio suo. Io mi auguro che in questo nuovo anno, 2022, che passi questo Covid, sicuramente stiamo pregando tantissimo, dopo 2 anni siamo riusciti a venire, non so se potremo andare via, perché non so come funzionerà con tamponi, non tamponi, però una cosa che io desidero è che la mia vita sia il riflesso di questa vita nuova in Cristo, e che non solo sia un riflesso che io vedo, ma che gli altri intorno a me vedono, che come chiesa di Lozzano, Veritas, possiate veramente riflettere questa comunione, questa intima relazione profonda, personale con il Padre e con il Figlio, che possiate entrare in questo luogo e dire: che bello stare con voi, mi siete mancati, desidero stare con voi, perché voi avete la stessa vita che ho io, che scorre nelle mie vene, e avete il privilegio di viverla, perché soltanto una persona è venuta, è morta, è risorta, e ora sta seduta alla destra del Padre, regna, governa, coronavirus incluso. Non c'è niente che non possa fare. Ogni autorità in cielo e sulla terra ho ricevuto. Questo è il nostro Re, questo è il nostro Signore. Abbiamo cantato. Che possiate veramente sperimentare questa comunione e godere della vita del Padre e del Figlio. Che Dio vi benedica.